Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Marco Ghisetti. Marco è dottore in politica mondiale, responsabile dell'area anglosassone al Centro Studi Eurasia e Mediterraneo, il CESEM, che magari alcuni di voi già conosceranno. È anche direttore dei classici della geopolitica di Anteo Edizioni. E alcuni suoi articoli li potete leggere anche sul sito dell'Osservatorio Globalizzazione. In particolare, poi più tardi parleremo anche di uno di quelli. E prima di tutto, benvenuto Marco e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora, noi in verità l'abbiamo invitato anche con la scusa di parlare di quello che è uno dei suoi lavori sicuramente più importanti, vero Marco? Che è il suo libro che si chiama Talassocrazia, di cui adesso vi mostro la copertina. Eccolo qua. Marco Ghisetti, Talassocrazia, i fondamenti della geopolitica anglo-statunitense. Uscito appunto per Anteo Edizioni. Allora, questo testo, Marco, diciamo, è un testo che ha inevitabilmente attirato la nostra, diciamo, attenzione. È un lavoro molto, molto importante, lungo, che ha una prospettiva, diciamo, storica. E che affronta appunto, come si legge nel sottotitolo, i fondamenti della geopolitica anglo-statunitense. Ecco, quali sono a tuo avviso questi fondamenti e perché è bene tenerli a mente per capire, quello che sta accadendo oggi nel mondo?
Ora, i fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, ma anche della, diciamo così, talassocrazia in generale, ovvero della potenza marittima, della potenza che si nutre, appunto, che trae la propria forza dal mare, è innanzitutto quella della posizione insulare, ovvero di essere una isola o una penisola, comunque che per certi versi stacca gli ormeggi dalla terra. Si caratterizza come un'isola, direbbe Carl Schmitt, in un senso nuovo e proietta la propria forza appunto lungo le onde del mare. Ritiene che i propri confini nazionali non si interrompano con la frontiera o il confine con un altro stato, ma oltre il mare, quindi a ridosso delle coste dell'avversario, poi come durante il Novecento, progressivamente anche dentro l'entroterra, pensiamo ad esempio alla NATO, cioè gli Stati Uniti, potenza marittima che dominano il mare, ma ad esempio nell'Europa si proiettarono attraverso nella NATO, prima a ridosso del continente europeo e poi sempre più avanti, fino a inglobare stati che nemmeno sono né atlantici né marittimi, come non so, l'Ungheria, la Polonia, eccetera, eccetera. Quindi il primo fondamento è la posizione insulare che non è solo da un punto di vista strategico, ovvero quello di ritenersi un'isola sganciata dal grande continente, dagli entroterra continentali, ma è anche identitaria e per certi versi anche filosofica, ovvero il ritenersi anche culturalmente estranea alle tradizioni filosofiche e religiose del continente. Ad esempio, quando l'Inghilterra intorno al 1500 si sganciò, per così dire, dalla terra, alcuni giornalisti tedeschi dissero che l'Inghilterra tagliò il cordone ombelicale che la legava all'Europa, ebbene l'Inghilterra ebbe questa foga, diciamo così, protestantica religiosa che la poneva con una fortissima insistenza sull'individuo, sulla crematistica, che la metteva in opposizione, ad esempio, alla teologia, non so, cattolica della Spagna di Filippo, con la quale combatteva, oppure con la Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa idea, che è essenzialmente la filosofia liberale, ecco, che insiste sulla libertà di impresa, sulla capacità dell'individuo di realizzarsi in questa vita al feroce individualismo anglosassone, protestantismo, e l'idea di essere una roba estranea. Questo per quanto riguarda nell'Inghilterra, ovvero nel periodo colombiano. Allorché durante il 1900, quindi durante il secolo scorso, quando noi assistiamo al trasferimento del comando dell'Oceano Unito dall'Inghilterra, che per tutto il periodo colombiano, ovvero il periodo che va dal 1500 al 1900 indicativamente, l'Inghilterra era la regina dei mari, questo comando viene trasferito negli Stati Uniti in varie fasi progressive. E all'interno di questi Stati Uniti questo trasferimento può essere possibile perché gli Stati Uniti stessi si caratterizzarono come potenza insulare, ovvero potenza circondata dagli oceani, dai due più grandi oceani del mondo. A nord c'era il Canada, quindi una potenza che non può in nessun modo porre un pericolo per gli Stati Uniti e che durante la Seconda Guerra Mondiale venne americanizzata. Cioè entrò a far parte delle strutture di potere e della catena del valore di potenza a trazione washingtoniana e non più londinese. Poi a sud c'è il Messico, che anche quello in una condizione di estrema inferiorità per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. Quindi gli Stati Uniti diventano una potenza insulare, la quale assorbe l'impero inglese e imperi ormai vetusti, imperi continentali coloniali europei. E per quanto riguarda gli Stati Uniti, anche in questo caso si assiste a una forte sposalizio, diciamo una forte unione tra i sentimenti religiosi originari degli Stati Uniti, quale città sulla collina sganciata dal vecchio mondo, superiore al vecchio mondo e a cui è conferita una missione divina di occidentalizzare il mondo, ovvero di americanizzarlo. Bene, negli Stati Uniti questa prospettiva viene stressata ancora di più, poiché la differenza, ad esempio, culturale che ci separava, che ci separa, o che perlomeno ci separava fino a poco tempo fa, tra gli Stati Uniti e l'Europa, tra gli Stati Uniti e il vecchio mondo, era maggiore. Era ancora più profonda del fossato geografico che ci separava dagli Stati Uniti. Quindi la prima cosa è questa, la posizione insulare. La seconda cosa è proprio questa differenza anche culturale che ha forte tonalità religiose che non possiamo ignorare, poiché se l'Italia è diventata nel corso dell'ultimo secolo un paese di, non so, atei cristiani o comunque si è laicizzata, questo non è il caso negli Stati Uniti, dove c'è ancora fortissimo un sentimento. Il sentimento religioso è ancora fortissimo, quindi diciamo sì, questi due fattori uniti all'espansione crematistica, non quindi economica, ma crematistica, quale prodromo o comunque espansione parallela alla propria influenza politica. Ecco, queste direi sono le basi della talassocrazia anglo-statunitense che io poi rintraccio nei lavori classici principalmente di Alfred Mackinder, Alfred Ayer-Mahan e Nicholas Spykman.
Bello, sì, molto, molto interessante, direi anche molto, molto attuale. Cioè, in che modo questi, secondo te, tre fondamenti ci aiutano anche a capire un po' gli attuali conflitti globali e anche, diciamo, a poter, per certi aspetti, tentare di prevedere le possibili mosse strategiche. Ora faccio un particolare chiaramente riferimento agli Stati Uniti, che in questo momento sono la potenza talassocratica più potente del mondo e detentrice fino a poco tempo fa dell'egemonia mondiale. Ecco, sono tre elementi, cioè tre fondamenti della geopolitica anglo-statunitense che ci possono in qualche modo aiutare a capire, a prevedere future mosse geopolitiche degli Stati Uniti.
Sì, assolutamente, poiché gli autori che discuto, comunque queste tre componenti da me rintracciate, formano appunto per dire la stella polare, ecco la bussola che guida la loro azione strategica nel mondo. Innanzitutto, ad esempio, quella di favorire il frazionamento continentale o comunque un equilibrio, intervenire come bilanciatori d'oltreoceano o o come, non so, diciamo così, ago della bilancia negli equilibri continentali, che principalmente sono nell'Asia occidentale, quindi la zona di quello che veniva chiamato una volta Mediterraneo giapponese, adesso Mar Cinese, e nell'Europa, un esempio, quello di prevenire un'unione tra tedeschi o comunque tra un'Europa germanizzata e russi, che è qualcosa di cui ad esempio parla Mackinder già nel 1904, col famosissimo articolo sul perno della storia. E recentemente, non so, Friedman disse: noi americani abbiamo combattuto 3 guerre mondiali per impedire che questa cosa succeda, ovvero che un'Europa a trazione tedesca si unisca alla Russia, quindi non possiamo permetterlo adesso che succeda, magari anche solo tramite mezzi economici, come si stava realizzando. Ma la stessa cosa vale anche per l'Asia, nel quale viene riflettuto il problema dell'equilibrio europeo. Ad esempio, Mahan, il padre della talassocrazia statunitense, ecco, colui che riuscì a spingere gli Stati Uniti a estendersi sul mare, colui che proprio unisce questa differenza identitaria e strategica, questa originalità identitaria e strategica degli Stati Uniti d'America per farli espandere, farli assorbire agli Stati Uniti gli imperi europei, in un libro, forse il maggior libro, The Problem of Asia, il problema dell'Asia, pubblicato nel 1900, se ricordo bene, 1900 puro, disse chiaramente: se per noi americani il nostro grande vantaggio è una Cina arricchita dal commercio e occidentalizzata nello spirito, quindi americanizzata, il nostro infinitamente più grande pericolo è una Cina arricchita da ciò che abbiamo da offrire, ma da noi incontrollata. Noi possiamo vedere che poi la situazione in cui ci si
Adesso.
trova adesso, noi possiamo vedere che durante il corso del Novecento, io parlai questo anche con un ex ambasciatore italiano in Cina, vabbè, lo conoscete anche voi sicuramente, Alberto Bradanini, il quale disse che durante il 1900 gli Stati Uniti, con quest'ottica in mente, poiché, come disse Kissinger, il problema non era se inserire la Cina o non inserirla nel mondo occidentale, ma come inserirla, cioè alle condizioni nostre. Per 2 volte nel secolo scorso gli Stati Uniti puntarono sul cavallo sbagliato, cioè prima puntarono su Chiang Kai-shek contro Mao Zedong, però poi visse Mao Zedong che nel 1947 espulse tutte le potenze occidentali che erano entrate tra 800 e 900 per spartirsi la Cina, quindi sbatte fuori le potenze occidentali. Poi puntano ancora sul cavallo sbagliato nel 1973 con la famosa apertura della partita di ping pong, ovvero per sganciare la Cina dall'Unione Sovietica e inserire in una trazione occidentale. Ecco, la Cina inizia a occidentalizzarsi nell'economia, ma non nella politica. E poi ancora con l'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, si riteneva che la Cina, appunto, occidentalizzandosi nei mezzi, si sarebbe poi occidentalizzata nello spirito, cioè sarebbe diventata una specie di Unione Europea in Asia. Questa cosa non è successa perché la Cina si è per pienamente inserita nel mondo occidentale, salvo poi prendere una strada avversa agli interessi statunitensi e creare un capitalismo che è in opposizione a quello americano. Questo qua è un esempio sciocco, quello di impedire a tedeschi o a un'Europa germanizzata di unirsi ai russi o ai cinesi, che è un piano B, che in alternativa dei russi è un piano P, o quello di inserire la Cina in un mondo a trazione marittima, in un mondo a trazione occidentale, salvo poi, per ragioni che sarebbe poi da indagare, perdere la Cina 2 volte, prima con Mao Zedong e poi con Chiang Kai-shek. Prima con Mao Zedong e poi con Deng Xiaoping e Xi Jinping.
Chiaro, chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Quindi diciamo che questi fondamenti intanto ci permettono magari di dare una maggiore profondità storica alla comprensione, come dicevi prima, anche del conflitto in Ucraina, no? Che può essere letto in tutta anche in questa prospettiva di non creare appunto un rapporto commerciale, poi anche politico,
Sì, di
stretto tra la parte
degermanizzare
asiatica.
l'Europa, appunto,
Esatto, degermanizzare.
impedire che un'Europa si unisca alla Russia o alla Cina, quale buon piano B, quindi se non è possibile la Russia possiamo lavorarci la Cina, quello di magari favorire causare guerre, ecco, intercontinentali da cui poi loro agiscono. Dietro le quinte, ma non troppo, appunto per favorire il disequilibrio e quindi l'impedire che si costruisca un'architettura di sicurezza continentale. Non so, un giornalista tedesco nella seconda guerra mondiale, in maniera, Antonio Ziska, vabbè, in maniera un po' polemica, parlando dell'Inghilterra e della politica inglese poi ereditata dagli Stati Uniti, disse: l'Inghilterra da quando esiste ha sempre cavato le castagne dal fuoco adoperando le mani degli altri, cioè far combattere agli altri le sue guerre, come proprio favorendo l'instabilità continentale, oppure favorendo magari anche gli odi continentali. Quindi, non so, per favorire il frazionamento della Jugoslavia c'è stata una forte insistenza sul nazionalismo di secessione. La stessa cosa in Ucraina, il nazionalismo di secessione, o comunque favorire, non so, gli odi o le insicurezze di alcune parti della società ucraina contro la Russia, con alcune parti dell'Islam fondamentalista in Jugoslavia e in altre parti, ma anche nel Sudan potremmo vederle. Poi, mano a mano che questi stati, queste entità statali vengono frazionate, assorbirle all'interno del calderone americano. Quindi da una parte si favorisce l'ultranazionalismo o alcune idee fondamentaliste, dall'altra, una volta che queste aree, spazi geografici vengono assorbiti, promuovere appunto un ultraliberalismo, quindi far sparire le identità nazionali all'interno del calderone americano. Ma noi lo vediamo anche l'Ucraina adesso sta recentemente. Viene favorito l'ultranazionalismo, salvo poi fare approvare, non so, alcune leggi non so, di tolleranza, di ultraliberalizzazione che vanno dalle prospettive, non so, LGBT a una immigrazione, non so, da altre parti del mondo, appunto per favorire questa eliminazione delle differenze. Quindi da noi viene favorita, non so, la fine dei nazionalismi in nome di un tecnocraticismo paneuropeo di marca liberale, però in Ucraina viene favorito l'ultranazionalismo, che poi quando viene una volta che viene sganciato
Verrà
come
inglobato nella tecnocrazia europea. Sì.
c'è queste due gambe, ecco, diciamo così, che camminano verso un medesimo obiettivo. E noi vediamo come questa sia una costante nel secolo scorso, come faccio così da bussola di orientamento. Un piccolo esempio: io nel mio libro faccio la guerra nel Vietnam. Io mi sono sorpreso io stesso quando conclusi che gli Stati Uniti in realtà la guerra nel Vietnam non l'avevano persa, ma l'avevano vinta. E l'avevano vinta da un punto di vista cioè magari persa dal punto di vista tattico, ma vinta dal punto di vista strategico, poiché l'obiettivo della guerra nel Vietnam era quello di favorire la separazione tra Cina e Unione Sovietica. E infatti a fine guerra nel Vietnam non erano più in idilliaci rapporti, e di impedire al Giappone, che per certi versi era la Germania dell'Estremo Oriente, quindi uno stato fortemente disciplinato, con una forte etica del lavoro, estremamente industrializzato e affamato di materie prime, si legasse alla manodopera e alle risorse cinesi o sovietiche, perché già allora ci furono politici giapponesi che dissero: la Cina gialla o rossa è per noi sempre una grandissima risorsa, un grandissimo mercato. Quindi volevano legarsi alla Cina, e la guerra nel Vietnam permise anche agli Stati Uniti di impedire che il Giappone guardasse verso il blocco comunista. Ecco, non da un punto di vista ideologico, ma proprio per un punto di vista di realpolitik, cioè loro hanno risorse, hanno manodopera, quindi a noi conviene. Ebbene, con la guerra nel Vietnam permise agli Stati Uniti di impedire che il Giappone intraprendesse questa via e favorire le insofferenze tra cinesi e sovietici. Quindi la mia conclusione, che mi sorprese io stesso, ma non sono l'unico ad averla conclusa, è che gli Stati Uniti vinsero quella guerra. Potremmo fare lo stesso esempio con non so, la guerra in Ucraina. Quindi se i russi vincono o stravincono in Ucraina, però gli Stati Uniti riescono tramite questa guerra a separare russi e cinesi e a impedire che gli europei guardino a est, ebbene potrebbero dire noi abbiamo perso la guerra in Ucraina, però l'abbiamo vinta dal punto di vista strategico, che noi non interessava la guerra ucraina in sé, interessava la guerra in Ucraina da un punto di vista macrocontinentale, ecco. Quindi come
Certo.
tassello di enormi cambiamenti di portata mondiale, ecco, c'è un aggressore, un aggressito, la guerra
No,
inizia
chiaro,
in
chiaro, chiaro. No,
due
no, no, quello certo, quello certo, quello certo. Ora, forse è difficile, però, cioè, questa, chiaro, potrebbe essere una chiave di lettura. Al tempo stesso io tenderei a dire che però, dal punto di vista proprio strategico, un po' la stanno perdendo gli Stati Uniti. Non lo so. Te dici che in qualche modo invece sta andando più o meno secondo i loro piani, o invece non è stata un'accelerazione invece di movimenti e di alleanze anche tra forze, diciamo, non strettamente allineate, che un po' non si aspettavano. Cioè, ha messo in moto tutta una serie di processi che invece sembrano un po' accelerare la loro declino in termini di forza egemone. Non lo so, è una domanda che ti faccio, eh.
Allora, va bene, la partita è aperta, ovviamente, da un punto di vista tattico, è evidente che sul campo stanno vincendo i russi, ma ovviamente non è una vittoria gratuita da parte loro, ed è anche vero che i cinesi e gli indiani così, la Russia, intendiamoci, non è per nulla isolata, ma non stanno aiutando la Russia da un punto di vista ideologico, okay? Cioè, guardano al loro interesse, questo è molto sofferto. Dai russi, leggevo qualche commento qualche giorno fa, e effettivamente, però l'Europa ha sganciato gli ormeggi cioè,
Certo, e
ha detto
questo è
qualcosa, ha
una
rotto i rapporti
bandierina messa,
con la
certo.
Russia, con la Cina non ancora, ma non perché le potenze europee, diciamo così, si siano tanto imposte, quanto perché la Cina, da un punto di vista internazionale, è molto più influente della Russia, quindi è stata in grado di imporre la propria volontà. Quindi, se magari da una parte c'è non so, gli stati europei non hanno, diciamo così, spengleratamente, non hanno più una elite politica, la Cina ce l'ha ancora. È l'interesse della Cina di far concludere la propria via della seta in Europa. Quindi usa il suo peso per impedire che gli europei impongano, non so, delle sanzioni alla Cina, come pure alcuni vorrebbero fare. Sul tentativo poi di sganciare russi e cinesi, dal punto di vista americano, questo penso sia palese, tant'è che il direttore della Federal Reserve, mi sembra un mesetto dall'invasione russa, chiamiamolo così, disse in un intervento pubblico che comunque gli Stati Uniti sarebbero anche disposti a dare una buona fetta del commercio mondiale a una seconda valuta. Ed era un po' come parlare a nuora finché suocera intenda, poiché sembrava molto che il segreto di Pulcinella, che si riferiva alla valuta cinese, ecco, quindi si riferiva al fatto, eh sì, se non so, i cinesi smettono di sostenere la Russia o comunque la condannano, ecco, smettono di gonfiarla non so, di risorse, di dare sostegno economico, noi statunitensi saremmo anche disposti a favorire l'internazionalizzazione dello yuan, che insomma potrebbe anche essere voluta dalla Cina per certi versi, e i cinesi per ora non hanno accettato, però l'impressione era che davvero stessero tendendo la mano ai cinesi, ecco, perché una persona molto importante, cioè il direttore della Federal Reserve, che ovviamente non fa public relation, come si dice adesso, come non so, il presidente degli Stati Uniti o il segretario della NATO, quindi non è veramente uno di quelli che che decidono, ecco, si stavano aprendo molto ai cinesi. La partita secondo me è aperta, vedremo. Io per ora mi sembra chiaro che la Cina stia andando avanti per la sua strada e che gli Stati Uniti hanno perso molto dal punto di vista culturale, anche il fatto di dire noi siamo, non so, la vera democrazia del mondo. Cioè, io ricordo che 20 anni fa, ad esempio, in seguito all'attacco alle Torri Gemelle, fu detto che tutti noi siamo americani e che essere intacciato di anti-americanismo era un po' come essere tacciati, non so, di, non so, fascismo e nazismo. Quindi, se uno ti accusa di essere anti-americano, era perché tu sei contro i diritti dell'uomo, la
Certo.
libertà, e quindi venivi subito screditato. Adesso non è più tanto così. Quindi, da un punto di vista di influenza culturale e politica, gli Stati Uniti hanno perso molto anche per via delle azioni di Israele in Medio Oriente, anche e quelle, ovviamente per la guerra in Ucraina, nonché per i vari interventi armati che gli Stati Uniti hanno fatto in questo arco di 20 anni. Durante dal punto di vista finanziario, mi sembra evidente che ci sia un processo di de-dollarizzazione in corso, tant'è che qualche mese fa, per la prima volta negli Stati Uniti, si è iniziato a parlare pubblicamente di questo pericolo, ed è effettivamente ciò che ancora tiene in piedi l'economia statunitense. Ecco, non è la potenza industriale, non è non so, un popolo fortemente educato e con una forte etica del lavoro, ma è proprio la potenza finanziaria. Che quindi, se questa venisse meno, sarebbe un enorme problema. Quello che gli rimane sembra essere proprio la carta militare, perché sono ancora una grandissima potenza, la quale tuttavia sta perdendo di credibilità, poiché una coalizione di non so quanti, 50 e passa stati, tra cui gli Stati Uniti, che hanno rifornito e continuano a rifornire l'Ucraina di armi, ecco, ha perso contro un solo stato, che è la Russia, la quale non ha avuto aiuti, diciamo così, gratuiti o ideologici da parte degli altri stati, dalla Cina così, ma sono sempre stati aiuti interessati. Cioè, alla Cina conveniva far così, e l'ha fatto alle condizioni che le conveniva. Quindi si stanno molto perdendo, vedremo. Però, insomma, la partita per certi versi è, secondo me, è ancora aperta. C'è da vedere poi come russi, cinesi e americani risolveranno la cosa, soprattutto per quanto riguarda quelle potenze della penisola europea, poiché pare proprio che noi siamo, ecco, il vaso di coccio tra i vasi di ferro, perché comunque Stati Uniti, Russia e Cina hanno, non so, sono stati, diciamo così, sovrani, dotati di un forte esercito, laddove invece gli europei sono, ecco, piccoli stati rissosi, legati assieme da un tecnoburocraticismo di Bruxelles, il cui
Certo.
obiettivo è quello di tenere l'Europa legata a una condizione di interdipendenza con gli Stati Uniti. Stati Uniti d'America. Certo è che se i russi vincono sul campo, ma gli Stati Uniti riescono a, da una parte, degermanizzare l'Europa o sganciare l'Europa parzialmente da Russia, che hanno già fatto, e da Cina, e dall'altra sganciare russi e cinesi, potremmo dire che si tratta di una grande vittoria strategica degli Stati Uniti d'America,
Chiaro,
perché
chiaro.
anche dal punto di vista cinese questo danneggerebbe enormemente la via della seta cinese, ecco, che deve per forza finire in Europa, cioè che è la penisola occidentale della grande Eurasia.
Certo. Ecco, come ultima questione andremo ad affrontare proprio questa dell'Europa, no? Cioè, insomma, hai dato una definizione giustissima dello spazio politico europeo in questo momento come di una grande tecnocrazia burocratica funzionale, diciamo, a sopire i vari nazionalismi, lo vediamo benissimo in Italia. È funzionale quindi anche a mantenerci in uno stato di sostanziale subalternità e dipendenza dagli Stati Uniti, diciamo, sì, dal punto di vista culturale, questa costante delegittimazione dei nazionalismi, penso in Italia e in Germania, sia sì, dal punto di vista politico-istituzionale, l'attuale architettura dell'Unione Europea, in termini appunto geopolitici, sono anche molto funzionali, credo, a questo, no? Anche forse la cosa della famosa espansione non solo della NATO, ma anche dell'Unione Europea a est, può essere letta proprio in funzione di un indebolimento di un, di un, di un indebolimento di un nucleo politico europeo che invece in qualche modo per essere forte deve essere inevitabilmente ridotto. Per molti aspetti è più facile, no? Governare, tra virgolette, impedire che si crei un soggetto politico veramente libero e sovrano. Tra 27 stati membri, piuttosto che magari in un nucleo politico europeo che teneva insieme solo l'Europa occidentale, tanto per dirne una. Ma al di là di queste riflessioni, rimanendo sull'aspetto culturale, era interessante quello che dicevi, nel senso che in parte il soft power americano negli ultimi 20 anni si è indebolito, cioè, nel senso se noi prendiamo i giorni dopo successivi all'attacco l'11 settembre, alle cose che si dicono oggi, guardando appunto tutto l'appoggio che gli americani stanno dando a Netanyahu, vediamo già, insomma, proprio assistiamo a questo forse declino del soft power americano, che è una sconfitta, diciamo, ideologica e culturale, comunque importante, o comunque l'inizio magari di un processo diverso. E te avevi scritto un articolo interessante su questo. Sull'osservatorio globalizzazione, sulla strumentalità del concetto di Occidente, perché nonostante questo indebolimento di una certa retorica, di una certa narrativa, che ogni volta che si propongono guerre che vedono contrapposti gli interessi americani con qualche altro stato cosiddetto canaglia nel mondo, si compattano gli europei, si dicono: ragazzi, dovete venire con noi perché qui non sono in gioco i nostri interessi egemonici del mondo, ma sono in gioco gli interessi di tutti, sono in gioco gli interessi dei valori occidentali, sono in gioco gli interessi delle democrazie, eccetera, eccetera. Questa retorica, questa narrativa ancora un po' tiene, cioè soprattutto diciamo in certi strati della società europea. In quell'articolo ragionavi un po' su questo aspetto, vero?
Sì, poiché era un concetto molto complesso, quello di Occidente, che è stato molto, è anche molto elastico, direi, per come viene usato recentemente, diciamo così, negli ultimi, ma direi anche decenni, era proprio, cioè, insomma, un coprire gli interessi, diciamo così, dagli Stati Uniti d'America, poiché, non so, anche solo l'idea della, non so, radici giudeo-cristiane dell'Europa. Insomma, a me sembravano un po' così, diciamo così, dubbie, o comunque dimenticavano anche, non so, la forte comunanza che c'erano, non so, tra la stessa Europa cristiana e l'Islam, sia poiché c'era una forte componente islamica, non solo in Iberia, eccetera, eccetera, ma anche le stesse crociate furono definite da molti storici che, ad onta della loro violenza che perpetuarono, furono quasi una lite in famiglia. Quindi non c'era davvero questa idea di noi Europa cristiana contro, non so, l'orda musulmana. Per certi versi ovviamente c'era, e allora la religione era estremamente importante, ma non c'era questa enorme differenza, ad esempio, di scontro delle civiltà, quale è ad esempio stato promosso da Huntington, ma anche Huntington a proporre, non so, lui ha unito l'Europa occidentale con gli Stati Uniti d'America, chiamando, non so, civiltà occidentale, ma per certi versi noi europei culturalmente eravamo più simili alla Russia ortodossa, ad esempio, o anche solo alcuni stati islamici, che non, ad esempio, gli Stati Uniti d'America, dove sin dalla loro fondazione si sono ritenuti essere un mondo diverso non solo geograficamente, ma anche culturalmente dall'Europa, che era ritenuta antiquata, vecchia, vetusta, cioè degenerata, laddove invece erano gli Stati Uniti il vero faro nel mondo, la vera città sulla collina. Quindi c'è stata questa enorme differenza. E allora, quando durante il secolo scorso e conclusosi poi con la Seconda Guerra Mondiale, ci fu questa sorta di traslazione dell'impero, ovvero se allora le potenze europee, che si definivano anche loro occidentali, poiché durante il periodo colombiano loro valorizzarono la loro insularità, quindi differenziandosi dalla Russia, dall'Islam, eccetera, eccetera. Quindi ci fu questa componente anche identitaria e strumentale. Noi siamo diversi, noi siamo potenze insulari, noi conquistiamo il mondo sul mare e lo occidentalizziamo. Allora, quando gli Stati Uniti divennero loro la superpotenza e assorbirono ormai i vetusti imperi europei, ci fu anche questa traslazione del mondo occidentale dall'Europa occidentale durante il periodo colombiano, che era comunque un'occidentalizzazione. Per occidentalizzazione si intendeva, non so, promozione crematistica del mondo. Si trasferì in Occidente e da allora il mondo occidentale è stato essenzialmente quello sotto, non so, sotto gli Stati Uniti d'America, cioè quell'Occidente che, non so, partiva da Londra, arrivava a Washington, poi girava verso Tel Aviv, raggiungeva Tokyo e poi tornava ancora a Washington, se non si capiva bene con quale giro. Ed è stato un concetto, quello di mondo occidentale, strumentale sia la divisione, ad esempio, dell'Europa occidentale dalle altre grandi civiltà o grandi culture e filosofie del mondo eurasiatico, con le quali in realtà l'Europa aveva molta più comunanza, ecco, diciamo, molte più similitudini di quanto si era solitamente credere. E poi, siccome da un punto di vista, diciamo così, anche solo retorico, superficiale, non so, si potrebbe dire chi è contro i diritti dell'uomo, chi è contro la promozione delle libertà individuali, chi è contro la promozione, non so, della libertà di impresa, della libertà di parola, ecco, quindi venivano promossi, salvo poi venire assorbiti in altre strutture di potere, che erano appunto strutture di potere a trazione washingtoniana. Quindi, in questo senso, il concetto di Occidente, se potessimo trovare un nocciolo comune, perlomeno nel modo in cui è stato utilizzato, non so, negli ultimi decenni, era proprio quello di un concetto gramscianamente strumentale alla proiezione di potenza statunitense, poiché un Occidente che, non so, che ignora le similitudini, ad esempio, che c'erano tra l'Europa occidentale e la Russia ortodossa, viene eliminata tra, non so, l'Iran persiano, che è uno stato, non so, anche solo indoeuropeo quello, viene ignorato, tra alcune parti del cristianesimo e dell'Islam, quindi un forte monoteismo, viene ignorato anche quello. Quello che avevo trovato, che poi mi ricollegava molto sia a Gramsci che al filosofo Costanzo Preve, era proprio, cioè, allora, cosa possiamo dire della civiltà occidentale? Cosa possiamo dire del concetto occidente? È un concetto funzionale all'egemonia di uno stato particolare. E
Certo.
così possiamo rendere ragione delle varie definizioni che negli ultimi, non so, 50 anni sono state date a questo concetto, del perché altre venivano invece ignorate.
Perfetto, sì. E così capiamo anche il vostro lavoro, diciamo, al centro culturale, al centro studi eurasiatico, diciamo, no? Che immagino si pensi anche come un lavoro, tra virgolette, di contrasto a questa forma di egemonia culturale. Beh, sì, grazie, grazie Marco per questo intervento, per questa intervista. E chiaramente i temi da affrontare sarebbero tanti altri, però insomma speriamo che ci saranno altre occasioni. Noi seguiamo comunque il vostro lavoro. E niente, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Invito di nuovo a comprarsi, a leggersi il libro di Marco Ghisetti per chi fosse interessato, diciamo, ad approfondire tutti i temi di cui abbiamo parlato. E niente, ciao Marco e ciao a tutti.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.